Eccoci, tornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Sono le 10:12 e noi dovremmo essere in collegamento con Daniele, redattore di Nunatak. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, ciao a tutti, mi sento.
Ciao, bentornato su Radio Blackout. Allora, con Daniele già diverso tempo fa avevamo affrontato quello che stava succedendo nel Nagorno-Karabakh, perché insomma è un conoscitore di quei luoghi e di quanto avviene in quelle zone. Uscirà nei prossimi mesi un articolo dal titolo "Sabato Gaza assomigliava a Nagorno-Karabakh", appunto su quel di Nunatak, rivista di lotta, cultura, di montagna, ma che spesso si occupa anche di altri temi e aree geografiche. Un articolo molto bello, molto interessante, che in realtà poi va a toccare tanti altri piani, tra cui appunto quello della pulizia etnica e delle somiglianze tra Gaza e Nagorno-Karabakh, ma oggi parleremo soprattutto di quello che avviene nella regione caucasica. Quindi partirei lasciandoti la parola, fondamentalmente facendo un aggiornamento su quello che è avvenuto negli scorsi mesi, nella totale, insomma, quasi mancanza di informazione. A parte qualche raro caso, ricordiamo qualche settimana fa una sorta di attentato in quel di Yerevan da parte di alcuni oppositori politici, ma a parte quello non si parla quasi mai di Armenia e soprattutto non si parla di quello che è avvenuto nel Nagorno-Karabakh, in cui c'è stato un esodo etnico di fatto. E quindi ti lascerei la parola se ti va un po' di riavvolgere il filo della storia.
Sì, infatti, allora diciamo che questo articolo nasce un po' dall'esigenza di, appunto, di fare un aggiornamento, nel senso che avevamo fatto ormai 3 anni fa, nel senso alla fine del 2020, l'ultima, quella che veniva chiamata la seconda guerra del Nagorno-Karabakh, avevamo fatto un paio di articoli su Nunatak, avevamo fatto anche delle dirette in radio per raccontare un po' quella vicenda. E quindi questo nuovo articolo, anche insomma queste chiacchierate, nasce un po' dall'esigenza di far vedere, di capire come è andata a finire, possiamo dire, nel senso che dopo la guerra del 2020 l'Azerbaigian aveva conquistato 2/3 più o meno del territorio del Nagorno-Karabakh, che ricordiamo questa enclave armena abitata più del 90% di popolazione armena da secoli, da millenni, però all'interno dei confini dell'Azerbaigian. E che l'Azerbaigian ha sempre rivendicato come proprio e quindi come, insomma, di fatto era un territorio, uno stato non riconosciuto da nessuno a livello internazionale. Appunto con la guerra di 44 giorni di guerra nel 2020 è stata conquistata una buona parte dell'Artsakh, come si chiama in armeno, Nagorno-Karabakh, e poi si è arrivati a una sorta di tregua, di accordi di pace mediati dalla Russia, soprattutto dalla Russia, che ha messo dei peacekeeper in quella zona, che è durata fino a pochi mesi fa, ovvero fino al 20 settembre del 2023, quando l'Azerbaigian, rompendo qualsiasi accordo tregua, ha attaccato militarmente il restante territorio ancora amministrato dall'amministrazione armena e difeso da milizie di volontari armeni, che hanno subito una capitolazione totale praticamente. Non c'è stato di fatto un vero e proprio conflitto, si sono dovuti arrendere, anche perché arrivava dopo un anno di sostanziale blocco, embargo totale. Cioè la situazione che si era creata dopo la guerra del 2020 prevedeva un unico corridoio, il corridoio di Lachin si chiamava, difeso cioè controllato in teoria dai peacekeepers russi. L'Azerbaigian quasi un anno prima dell'ultima guerra del settembre 2023 aveva bloccato questo corridoio con un'azione di, insomma, sedicenti ecologisti che avevano fatto un blocco stradale, di fatto affamando completamente la popolazione dell'Artsakh, bloccando ogni entrata di risorse, energia, elettricità, internet, farmaci, tutto quanto. Quindi dopo praticamente un anno di embargo totale, la popolazione era allo stremo, e questo attacco, sia per questo motivo sia per la grande differenza di armamenti, di dimensioni, cioè non c'è stata proprio storia, le milizie armene si sono dovute arrendere nel giro di 24 ore, e da lì è iniziato un esodo, come dicevi tu, una vera e propria pulizia etnica. Allora il Nagorno-Karabakh è una regione, facciamo conto più o meno, vabbè, montagnosa intanto nel sud del Caucaso, grande più o meno come un po' di più della Val d'Aosta, con 120.000 abitanti, quindi possiamo pensare a una cosa tipo la Val d'Aosta, e nel giro di una settimana o più di 100.000 persone se ne sono andate. Nei giorni successivi praticamente tutte le altre, adesso insomma gli osservatori che ne parlano ormai di poche decine di armeni che sono rimasti lì, ed è iniziata una, quella che gli azeri chiamano il grande ritorno, che in realtà cioè per una ripresa di possesso di quel territorio, lo chiamano gli azeri, in realtà si tratta di una vera e propria grande ricostruzione, oltre che rimozione di tutte le tracce della presenza storica armena in quell'area, quindi con la distruzione di monumenti, chiese, simboli, e la costruzione di nuove infrastrutture, ferrovie, complessi residenziali, aeroporti, autostrade, insomma un vero e proprio grande business di ricostruzione in quell'area. E la cosa che appunto che già accennavi tu è impressionante, cioè il silenzio totale in cui è avvenuta una pulizia etnica lampo, possiamo tranquillamente definirla, senza nessun tipo di intervento da parte di nessuno, e l'aspetto che è un po' preoccupante, poi vedremo meglio un po' dopo, è il fatto che in questo caso in questi 120.000 armeni che vivevano lì da secoli hanno potuto sfollare, perché esiste ancora l'Armenia a pochi chilometri da lì. Immaginiamoci cosa sarebbe successo, insomma il popolo armeno ha già vissuto un secolo fa 1,5 milioni di morti, un genocidio sul territorio turco. Immaginiamoci cosa sarebbe successo se non ci fosse stato la possibilità di avere un territorio vicino a cui in cui essere accolti. E insomma quello che sta succedendo a Gaza è un po', insomma, ci dà l'idea di che cosa sarebbe potuto succedere in una situazione del genere. Dico questo perché insomma è abbastanza probabile che questa riconquista del territorio armeno dell'Artsakh da parte dell'Azerbaigian non sia in realtà la chiusura di questa storia, ma sia un passo in una direzione un po' più ampia. Cioè, già sono diversi gli attacchi che sono stati fatti sul territorio della Repubblica di Armenia da parte dell'Azerbaigian, quindi ad essere minacciata non è più soltanto la regione secessionista dell'Artsakh che è stata conquistata, ma è la stessa Armenia, che è l'ultimo posto dove vivono armeni, che ricordiamoci Armenia, il regno di Armenia storicamente era una roba che andava dal Mediterraneo fino al Caucaso, e adesso è uno staterello minuscolo incastrato tra la Turchia da una parte, l'Iran a sud dall'altro e l'Azerbaigian a est. Quindi insomma le minacce sul territorio armeno sono qualcosa di molto concreto, qualcosa di insomma estremamente preoccupante almeno.
Sì, e guarda, io prendo proprio al balzo l'occasione, dicevi tu giustamente, lo scrivi anche un articolo, che molto probabilmente non sarà questo l'ultimo capitolo di un conflitto. Oltretutto leggevo gli ultimi giorni che appunto anche insomma si possono leggere un po' di articoli come continuano in qualche modo comunque il posizionamento dei militari lungo il confine, tra appunto lungo vari pezzi del confine tra Armenia e Azerbaigian. Ma questo si inserisce in primis, insomma, la disfatta politica militare del Nagorno-Karabakh si inserisce in un nuovo contesto e in una localizzazione sicuramente centrale e da un lato anche sfavorevole probabilmente per il futuro del piccolo stato armeno, una posizione appunto centrale che sta tra due corridoi, tu scrivi, uno nord-sud, quello che insomma lega in qualche modo fondamentalmente il gigante russo al mondo medio orientale e all'Iran in primis, ma anche quello est-ovest, cioè che lega fondamentalmente il mondo europeo, l'Occidente, la Turchia al Caucaso e al Medio Oriente tutto. Futuro di guerra che tu scrivi è in qualche modo insomma leggibile in quelle che sono le mire espansionistiche, in primis in quello che come si ridefinisce lo scacchiere del Caucaso in generale, e poi quelle che sono le mire espansionistiche politiche, energetiche, in termini anche di influenza della Turchia, e che si inseriscono anche nelle sue relazioni con l'Azerbaigian. Se ci va un po' di, come dire, contestualizzare a livello un po' più generale, perché dici che questo forse purtroppo non sarà l'ultimo capitolo di una guerra in qualche modo?
Ma allora, intanto sì, il Caucaso da sempre è una vera e propria incrocio, una linea di faglia tra interessi imperiali molto più estesi e più ampi. Accennavi, no, tu al corridoio, cioè un po' un pezzo di un corridoio nord-sud che storicamente è sempre stato l'interesse della Russia, dell'Unione Sovietica, dell'Impero Russo, quello di avere un accesso ai mari caldi, no? Come si suol dire, quindi all'Oceano Indiano, all'India e via dicendo. Quindi questo corridoio tra Russia, Iran e poi insomma l'Oceano Medio Oriente, Oceano Indiano in generale, fa sì che l'area del Caucaso sia estremamente importante sia per la Russia che sia per l'Iran. Allo stesso tempo, negli ultimi anni abbiamo visto come l'Azerbaigian, ed è anche ciò che ha reso possibile la supremazia totale a livello militare dell'Azerbaigian sull'Armenia, l'Azerbaigian è diventato una vera e propria potenza regionale grazie al gas e al petrolio del Mar Caspio, che appunto scorre in gasdotti che arrivano fino alla Puglia, fino al CAP in Salento e in altre parti dei Balcani, e che passa appunto attraverso la Turchia. Quindi nel Caucaso, diciamo, appunto, c'è proprio anche lì una linea di collegamento tra tutta l'Europa, l'Occidente, fino all'Asia centrale, ai vari risorse di energia fossile. E quindi insomma l'Armenia, se guardiamo, adesso è un po' difficile parlarne così perché non è una zona che insomma tutti i giorni vediamo sulle prime pagine dei giornali, per usare un eufemismo, però bisognerebbe avere un po' una cartina davanti per vedere questa cosa. Si vede benissimo come l'Armenia sia proprio incastonata tra la Turchia e l'Azerbaigian. Turchia e Azerbaigian sono sia il primo ministro, il presidente Azero Aliyev, sia Erdogan definiscono in continuazione, no, due stati, una nazione, cioè un'unica nazione turca. Ricordiamo, gli azeri sono un'etnia turca, turcofona, e si considerano proprio due stati gemelli, no? Due stati, un'unica nazione. In mezzo si trova appunto la Repubblica d'Armenia, quindi un'anomalia etnica in mezzo a quello che sempre più sta diventando la mira di Erdogan negli ultimi anni, in generale comunque sempre stato nelle aspirazioni delle classi dominanti in Turchia, quello di un grande Turan, di un grande impero centrato sulla Turchia, che faccia perno sulla Turchia ma che metta insieme tutte quelle nazioni di lingua turca che vanno dalla Cina sostanzialmente, quindi allo Xinjiang cinese, fino ai Balcani, se non oltre. Poi lì ci sono molti punti di vista diversi su chi sono le nazioni turche o no. Però diciamo questo progetto pan-turanico è una cosa che negli ultimi anni è diventato un po' il cavallo di battaglia della Turchia, che si sta muovendo un po' in tutto il mondo per seguire questo progetto. E in questa cosa qua, diciamo soprattutto negli ultimi anni, con la guerra in Ucraina, l'impossibilità per la Russia di esportare soprattutto il gas in Europa, la centralità delle risorse azere è cresciuta enormemente, e quindi diciamo anche l'appoggio da parte occidentale alle politiche dell'Azerbaigian e della Turchia è diventato totale, cioè non c'è nessun motivo per cui l'Occidente debba contrapporsi a Erdogan o ad Aliyev in Azerbaigian, tantomeno per difendere la Repubblica d'Armenia. E la stessa Russia nell'ultima guerra, quello che l'ultima guerra ha dimostrato è che anche per la stessa Russia l'Azerbaigian è diventato uno stato strategico e centrale, perché proprio attraverso l'Azerbaigian riesce a rivendere tutte le sue risorse di gas che le sanzioni gli stanno impedendo di vendere all'Occidente. Quindi diciamo si è creata proprio una finestra a livello internazionale di opportunità, per cui sostanzialmente i turchi e gli azeri possono fare quello che vogliono, e quindi infatti ne stanno tranquillamente approfittando. Appunto, ci sono già stati anche degli attacchi soprattutto nel sud dell'Armenia, cioè quella striscia di terra che mette in collegamento l'Azerbaigian con la sua con l'enclave del Nakhchivan, cioè un'esclave azera che si trova ai confini con l'Iran e la Turchia, e quindi c'è proprio questa lingua di terra armena che verosimilmente, se ci sarà un attacco nei prossimi, se dovesse esserci un altro attacco, una continuazione della guerra, verosimilmente partirà da questo territorio del sud dell'Armenia, che appunto metterebbe direttamente in collegamento la Turchia all'Azerbaigian e da lì a tutto il resto del mondo centroasiatico turcofono. Del resto anche proprio la retorica sia turca sia azera negli ultimi anni è una retorica sempre più aggressiva, cioè al di là delle spese militari, di tutto, c'è proprio un discorso nazionalista imperiale che cresce sempre di più, cioè addirittura a livello ufficiale, a livello di governo, ci sono spesso dichiarazioni che chiamano l'Armenia Azerbaigian occidentale, cioè proprio non riconoscono l'esistenza stessa del popolo armeno. Del resto, insomma, è abbastanza noto che i turchi non hanno mai voluto nemmeno riconoscere il genocidio del popolo armeno, sebbene abbiano fatto circa 1,5 milioni di morti, e continuano appunto a considerare gli armeni come un fastidio da cancellare dai loro confini.
Sì, certo, io poi aggiungo anche quello che tu scrivi nell'articolo, questa, insomma, ideologia azera e questo predominio anche politico e anche militare è ovviamente legato non solo ai rapporti insomma, storici con la Turchia, ma anche al rifornimento e al modernizzamento dell'apparato bellico da parte di Israele, ma anche e soprattutto dalle ultime relazioni economiche con l'Italia, che ci ha messo le sue, tu riporti giustamente, che sono anni che Leonardo, Gustav Essen e Alenia partecipano al riarmo a zero attraverso appunto servizi di protezione di gasdotti, servizi di protezione ai gasdotti ed equipaggiamenti militari. Addirittura questo è venuto fuori quando il presidente dell'Armenia ha denunciato tali complicità. E a questo aggiungo che si possono trovare su internet diversi articoli anche recenti delle ultime settimane, come riportano appunto rapporti sempre più incrinati tra Russia, tra Mosca e Yerevan, e molti gli episodi di distacco, in primis appunto quello che dicevi tu, l'offensiva da parte dell'Azerbaigian. Addirittura qualche articolo propone la volontà dell'Armenia di entrare o di avvicinarsi all'ingresso dell'UE, ma ovviamente questo è tutto da valutare e da vedere nel futuro. E poi secondo me è interessante quello che dici nell'articolo, che insomma si valuta sempre poco il protagonismo della Turchia, che forse negli ultimi abbiamo un po' dimenticato negli ultimi decenni, ma che in realtà si sta riproponendo piuttosto pesantemente negli ultimi invece anni, sia con i nuovi rapporti legati al tema del contenimento dell'immigrazione con l'Europa, ma anche, io direi, negli ultimi tempi, cioè vediamo anche solo come Erdogan è visto da diversi popoli arabi, anche in relazione a quello che sta all'escalation e al genocidio a Gaza, no? Come fondamentalmente uno dei pochi presidenti di uno stato potente come la Turchia a prendere parole in modo netto contro, per esempio, Israele, e quindi quello di un predominio e di un possibile ordine futuro che vede la Turchia come assolutamente principale nella ridefinizione quantomeno dello scacchiere del Medio Oriente, e che forse si considera un po' poco, però mi sembrava interessante come tema che proponi.
C'è proprio una difficoltà a percepire questa missione che la Turchia sente rispetto alla propria storia. Noi resta sempre stato un po' così nel corso fin dal Medioevo, dinastie turche che hanno abbracciato l'Islam come arma strumentale proprio per la propria espansione, la creazione del proprio impero. La Turchia è stata un perno fondamentale, non nel Novecento, della NATO come perno nella lotta contro tra la libertà e il comunismo, come veniva detto, e quindi è sempre stata in qualche modo vezzeggiata, appoggiata, considerandola una potenza che bene o male con cui si poteva cercare di venire a patti, che per anni, no, abbiamo cercato in Europa di insomma, sono stati molti anni in cui si pensava che la Turchia sarebbe, tra virgolette, occidentalizzata, sarebbe entrata nell'Unione Europea. In realtà gli equilibri sono completamente diversi. La Turchia si sente una potenza imperiale e si comporta come tale, ma sotto tantissimi aspetti, non solo quello militare, anche la questione che facevi cenno con Israele, ha proprio, anche nelle relazioni con la Russia, cioè ha una capacità di giocare su molti piani, di allo stesso tempo di ergersi a paladino della popolazione di Gaza, ma al tempo stesso ha dei rapporti strettissimi con Israele, rapporti commerciali, militari di ogni sorta, e gioca su tantissimi scenari, su tantissimi piani economici, militari, anche dal punto di vista culturale. Noi non ce ne rendiamo conto, ma un aspetto interessante che, così, guardando dei dati, l'anno scorso, il 2023, la Turchia è stato il secondo produttore mondiale di serie TV, di programmi audiovisivi, di cose del genere, che hanno una diffusione mondiale, dall'America Latina, tutta l'Africa, tutto il Centro Asia, tutto il Medio Oriente. In Occidente molto poco, perché noi insomma non abbiamo molta attenzione su quello che fanno da altre parti, però la Turchia ha proprio una sorta di soft power, quello che nel Novecento ha anche consentito, no, agli Stati Uniti di insomma, di esportare il proprio way of life, il proprio modello di vita. La Turchia sta facendo la stessa cosa, lo sta facendo in tutto il mondo, con una capacità e un successo, ma anche solo dal punto di vista militare. Basta pensare al fatto che quasi tutti gli ultimi scenari di guerra, dalla Libia all'Ucraina al Caucaso, sono stati per buona parte determinati dall'intervento turco e dalle capacità militari turche di produzione di droni, di intelligence, di milizie, quindi insomma è una presenza con cui insomma ce ne si può rendere conto più o meno, ma comunque si stanno già facendo i conti e si faranno sempre di più.